i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 30 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
sei un lettore vorace e attento, ti piace essere sempre sul pezzo, guardi TG e programmi di approfondimento, ma allo stesso tempo dentro di te batte un cuore fin troppo sensibile e a volte molto molto melanconico.
Libri piaciuti:
Gli autunnali di Luca Ricci, Le mille luci di New York di Jay McInerney ed Espiazione di Ian McEwan.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
La vita riflessa di Ernesto Aloia, Bonpiani Editore, collana Narratori Italiani, 300 pagine. E a raccontarci questo libro abbiamo al telefono l'autore. Buongiorno Ernesto Aloia.
Buongiorno.
Spiegami subito il titolo di questo libro, La vita riflessa, come mai?
La vita riflessa nasce dalla considerazione che questi due protagonisti creano un social in grado di generare un'identità molto compiuta, molto perfezionata, che è un riflesso anche migliorato della nostra identità reale. Ma in realtà non sappiamo quale delle due vite è riflessa, se quella cosiddetta reale o quella cosiddetta digitale. Dico cosiddetta perché ormai non è più così facile distinguere.
E infatti questo social network all'inizio si doveva chiamare Narciso o qualcosa del genere, quindi aveva a che fare con l'immagine riflessa di ciascuno.
Sì, tutto il progetto ha a che fare con la ricerca dell'identità e la costruzione di un'identità. E il mito di Narciso è presente in tutto il libro, un po' come un tema musicale che ritorna nel corso di un brano di musica.
Perché anche i tuoi protagonisti sono in qualche misura dei narcisi?
Non in senso patologico, ecco, non in senso clinico, ma nel senso in cui lo siamo tutti. Il mio protagonista è un uomo che ha un grosso problema di identità, nel senso che si ritrova a 50 anni con una sicurezza economica, perché è benestante, direi quasi ricco, con una famiglia e una figlia, però considerando la sua vita vede che è il prodotto di una serie di incidenti casuali, per cui a un certo punto si chiede chi sono io. Lui ha l'abitudine di parlare da solo, arriva a chiedersi, parafrasando Carver, con chi parlo quando parlo da solo.
Ma senti, i protagonisti di questa storia, lui di cui ci hai parlato, ma anche i suoi amici, sua moglie, sua figlia, sembrano tutti profondamente infelici, appunto, nonostante questa patina di benessere che li circonda. È questa l'immagine riflessa che vedi dallo specchio della contemporaneità di tutti noi?
Ma non sembrano poi così infelici, sono alle prese con gli elementi contraddittori dell'esistenza di tutti i giorni. Il protagonista è un personaggio più controverso che infelice o depresso. Lo stesso direi che vale anche per gli altri, insomma non è una linea piatta, è una serie di alti e bassi.
Ti faccio una domanda che forse può sembrare scontata e che però mi sembra al centro del tuo romanzo. La rete offre oggi, e nel tuo romanzo offre ancora di più di oggi, il massimo della comunicazione ideale possibile, che è virtuale oppure no, come ci spiegavi. C'è un ma, c'è un pericolo, lo vedi realmente?
Beh, certamente, certamente ci sono una infinità di ma. Nel libro compaiono anche espressi da un personaggio che io avevo inserito come figura di scrittore frustrato che criticava il digitale per motivi suoi personali. Ecco, io quando ho scritto queste pagine in cui compariva questo personaggio che si chiama Danilo Matera, e l'ho interpretato così, come la frustrazione dello scrittore di fronte a quello che non capisce. Poi a poco ho cominciato a considerare le obiezioni sempre più fondate, le obiezioni di questo personaggio. Per esempio, noi siamo abituati a forme di relazione da social network, ovvero contatti parziali. Questo non finirà per danneggiare la nostra capacità di intrattenere una relazione più profonda e duratura e a 360 gradi, perché ricordiamo che quando siamo amici di qualcuno su Facebook noi ne vediamo solo una parte, quella che lui vuol farci vedere. Saremo ancora capaci di essere amici senza le virgolette di qualcuno in presenza, cioè amici a 360 gradi, con una relazione duratura e ravvicinata? Questo è un grosso ma.
Eppure, appunto, nel tuo romanzo ci sono momenti di grande intimità tra i personaggi, intimità amorosa, intimità amicale. Sono anche forse i momenti in cui la tua prosa si fa più poetica. Io ho sottolineato un sacco di frasi, anche legate al tempo, alle stagioni. Volevo chiederti, da cosa sei ispirato quando scrivi?
Dal momento, ecco, io non programmo mai nulla quando scrivo. Non sono uno che fa gli schemi con la trama, che vede queste cose qua. Per me bisogna nella scrittura fare in modo che il nostro inconscio e il nostro talento lavorino per noi anche quando non stiamo scrivendo. La battuta secondo cui lo scrittore lavora anche quando non sta facendo niente, secondo me è fondamentalmente vera, perché anzi gran parte del lavoro il nostro cervello lo fa in quel momento. Quando io mi metto a scrivere non ho un piano prefissato, seguo in un certo senso l'ispirazione di quella mattina, cioè seguo una certa direzione che poi magari è sbagliata e poi si butta via tutto, ma penso che quella giusta è quella che dà anche maggiore soddisfazione o può portare risultati inaspettatamente buoni.
Un altro tema potrebbe essere quello dell'incomunicabilità, affrontato nella vita riflessa. In qualche modo ci sono anche dei vuoti di memoria nella storia del protagonista, che vabbè prende anche dei farmaci che lo alterano mentalmente, e però mi sembra che in alcuni momenti appunto si possa comunicare di più nel virtuale che nel reale, non lo so, insomma leggendo mi è venuta questa idea, ma forse mi sono sbagliata, dimmi tu.
Ma questo è più un problema del reale che del mio romanzo, però. Questa ormai la comunicazione è profondamente guastata da una serie di modalità che sono filtrate dal digitale, in particolare dal social, alla vita quotidiana. Se noi pensiamo per esempio all'impoverimento che esiste nel passaggio tra la telefonata e lo scambio di messaggi vocali, WhatsApp per esempio, è tremenda. Cioè il messaggio vocale è esattamente quello che io faccio sul social, ovvero ti invio un messaggio monodirezionale che sei costretto ad ascoltare fino alla fine senza poter interloquire, senza poter obiettare. La telefonata invece è uno scambio alla pari. In questo c'è un impoverimento pazzesco. E se io vedo per esempio mia figlia che utilizza lo smartphone, la vedo mandare sempre messaggi vocali unidirezionali alle amiche. Non si fanno più telefonate in cui si interloquisce.
E dal punto di vista di uno scrittore questo impoverimento è veramente terribile? Perché appunto lo scrittore mi immagino sia quello che per eccellenza comunica. Oppure no, tu lo accetti e dici va bene, questa è materia appunto per la mia scrittura, come hai fatto?
Dal punto di vista dello scrittore è neutro, è pura materia narrativa. Lo scrittore non ha questi problemi perché, se vogliamo, è l'essere più legato alla comunicazione che ci sia, ma allo stesso tempo anche quello meno legato alla comunicazione. Perché io scrivo un romanzo di 300 pagine, significa che io produco un enunciato di 300 pagine destinato al lettore che se lo deve leggere tutto, non può interloquire con me. Quindi dal punto di vista dello scrittore le modalità narrative della vita quotidiana sono influenti, se non come materia narrativa, nel comportamento dei personaggi. Ecco, naturalmente questo modifica il comportamento dei personaggi. Sarebbe assurdo adesso mettere in scena personaggi che usano il telefono a gettoni, per esempio. Ecco.
Ti chiedo un'ultima cosa. Se tu potessi augurarti che ai lettori arrivasse un messaggio, un'immagine, un ricordo dopo la lettura della vita riflessa, quale vorresti che fosse?
Ma io vorrei che fosse quello di un uomo che alla ricerca di se stesso risale disperatamente il proprio passato, perché questa è l'idea centrale del romanzo. Lo stesso sviluppo nel campo dei social è soltanto una conseguenza della ricerca della propria identità, che a un certo punto della propria vita viene spontaneo intraprendere. Quando ci guardiamo allo specchio vediamo questa faccia, diciamo, chi corrisponde a questa faccia, cosa c'è dietro. Ecco, questo io spero che rimanga ai lettori, questa ricerca anche disperata del protagonista.
Ernesto Loia, ti ringrazio moltissimo di queste tue delucidazioni sulla vita riflessa. Complimenti. Grazie. Per il tuo libro, aspettiamo di leggere il prossimo.
Ma certamente, sono già all'opera.
Buon lavoro allora.
Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.